mondo, Federico Falloppa, che è un docente di studi italiani di linguistica nel Dipartimento di Cultura e Linguaggio dell'Università di Reading in Inghilterra, ha dedicato il suo ultimo lavoro, che si chiama Odio, per l'appunto, edito da UTET. Sono, se non ricordo male, 250 pagine lo scritto, ma poi sono ben 40 pagine di crediti, di note, di rimandi, perché è un libro, come dire, molto fondato, non è un libro per nulla campato per aria, non è un libro di opinioni, è un libro di fatti. Costa 18 euro. Federico Falloppa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
Pronto?
Pronto, mi sente? Mi sente?
Sì, sì.
Mi sente?
Sento, perfetto, la sento. Spero che lei senta me.
Io sento molto bene lei, grazie. Dicevo buon pomeriggio a lei e a tutte le persone
evviva,
che stanno ascoltando.
Evviva. Buon pomeriggio, dunque. Senta, nel risvolto di questo libro lei scrive: uomini che odiano le donne, donne che odiano le femministe, realisti che odiano i buonisti, buonisti che odiano gli odiatori. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di odio? Ecco, di che cosa parliamo? Io come sospetto che parliamo di paura, però non so se ho ragione. È di quello che parliamo, di cosa parliamo?
Certamente c'è anche la paura, è un elemento su cui l'odio e i discorsi d'odio in particolare, a cui ho dedicato questo libro, si basano. La paura dell'altro, della diversità, di ciò che non si conosce, ma anche la paura dello scontro, la paura di esporsi, la paura di essere fragili di fronte alle opinioni altrui. Questi certamente sono elementi che sono alla base dei discorsi d'odio, ma i discorsi d'odio credo che siano un argomento molto complesso. Per questo, come diceva lei, io ho dedicato 250 pagine, 40 pagine di note, perché credo che si parli molto di discorsi d'odio, di fenomeni d'odio, ma temo anche in modo molto superficiale spesso. E allora spero che anche con questo libro e con tutte le persone che lavorano sul tema in questo momento in Italia si possa fare un po' di chiarezza, sia concettuale sia anche nel proporre degli strumenti ai lettori e ai cittadini.
No, mi scusi, non volevo interromperla. Dicevo, altro che se ne offre di strumenti, lei si addentra molto bene e inizia proprio cercando di definire che cosa sia un discorso d'odio, che cosa sia l'insulto, che cosa sia, come dire, questo linguaggio che non offre un dialogo, ma che è semplicemente aggressivo. Allora, cominciamo a provare a definirlo. Che origini ha? Dove si definisce? Come lo si definisce? Perché c'è un grande problema normativo intorno a questo argomento.
Lei ha toccato molti punti centrali nel mio lavoro e che sono anche centrali nel dibattito sul tema oggi in Italia e non solo in Italia. La definizione di discorsi d'odio è una questione complessa. Ci sono delle definizioni operative, fornite per esempio dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dalla Commissione Joe Cox della Camera della passata legislatura, che individuano nelle espressioni che incitano all'odio e al...
Pronto?
Il discorso d'odio. Ecco, odio e violenza, incitamento all'odio e violenza. Sì, mi sente? Mi sente? Io la sento.
Sì, mi sento, però non c'è anche
meraviglia. Incitano all'odio e alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, di identità di genere, eccetera. Quindi le definizioni esistono, ma non sono onnicomprensive. Non esiste una definizione, per esempio, che sia uniforme in tutta Europa, in tutti i paesi dell'Unione Europea, quando si parla di discorsi d'odio. Non esiste una definizione giuridica accettata da tutti i discorsi d'odio, perché la materia è molto complessa e tocca due aspetti fondamentali: uno, la libertà di espressione, e l'altro però anche la discriminazione e le tutele verso i soggetti discriminati. E poi certamente c'è un problema anche quando parliamo di espressioni che incitano alla violenza, alla discriminazione e all'odio. Quali sono queste espressioni? Le ingiurie, gli insulti, oppure un certo linguaggio polarizzato, semplificato, violento in modo implicito, lo diceva l'ascoltatrice nel messaggio che le leggeva poco fa. Ecco, la materia è complessa, io cerco di fare un po' d'ordine in questa complessità.
Ci aiuti anche noi a fare ordine in questa complessità, perché ad esempio lei parla di libertà di opinione e libertà di espressione, che non necessariamente sono la stessa cosa, e in effetti non sono due sinonimi le parole. Dove stanno i confini? È possibile trovarlo? Per una volta ho provato quasi simpatia per i nostri legislatori, perché la materia è così sdrucciolevole che muoversi non è facile.
È molto sdrucciolevole. E guardi, c'è un esempio attuale su cui si può discutere e ragionare. C'è una proposta di legge di cui sarà relatore il deputato Alessandro Zan per l'estensione di una norma, che è la legge Mancino del 1993, in materia di discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. Molti hanno accolto questa proposta di legge dicendo che vuole introdurre una censura verso l'opinione di chi dice, per esempio, che la famiglia è quella composta da un uomo e da una donna, eccetera, eccetera. Ebbene, questa proposta di legge non è affatto un intervento censorio nei confronti della libertà di opinione e della libertà di parola, ma è invece il tentativo di ampliare una norma che già esiste e che deve tutelare non soltanto alcune persone, ma tutte le persone, e anche le persone quindi che sono discriminate e che subiscono violenza per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. Ecco, questo è un esempio molto pratico, molto concreto, attualissimo del dibattito in corso. Chi dice che norme del genere possono limitare la libertà di espressione, ma chi lo dice in malafede, perché non è così, basta leggersi il testo della proposta di legge, e invece chi dice che ci sono le tutele, i diritti, e poi certo c'è il dibattito pubblico e quello privato, e anche lì però ci sono dei limiti molto chiari.
Sì, questo è un terreno, come dire, già le poche parole che lei ci dice che ci rende chiara la complessità. Oltre a questa se ne aggiunge un'altra straordinaria, che è proprio quella dei social, a cui si parlava prima. Il contesto in qualche modo cambia anche il senso, il peso, mi verrebbe da dire, dalle parole. Non è che nel passato non ci fosse luogo comune, insomma, tanta volgarità, anche un po' di violenza, ma messo su un paesaggio dei social le cose cambiano. Non credo che esaurisca il problema, però come dire, è un terreno in cui le cose si amplificano tantissimo, o sbaglio, Faloppa?
Non sbaglia affatto, anzi lei ha toccato un altro punto centrale, sia del libro sia del dibattito in corso su questi temi. Voglio usare una metafora che non è mia, che è molto felice, che è della linguista Vera Gheno, la quale dice che i social media sono un po' come il balcone di casa. Noi in cucina, in camera, in genere possiamo muoverci anche in déshabillé, perché non ci curiamo di come ci può vedere la gente fuori, che sta fuori casa nostra. Sul balcone a volte andiamo in déshabillé, ma a volte appunto proprio per questo possiamo essere visti e la gente può giudicarci per quello che facciamo. Allora, il balcone di casa è un po' come il social, cioè quando noi ci esprimiamo sui social media non stiamo parlando solo a noi stessi o ad alcuni conoscenti. Quel messaggio può essere amplificato e diffuso migliaia di volte e tra l'altro può avere degli effetti molto deleteri e molto violenti sulle persone che noi individuiamo come dei bersagli. E quindi ci vorrebbe tanta educazione digitale in più, cosa che viene fatta, ma bisogna farne di più, tanta consapevolezza da parte degli utenti nel fatto che i social media appunto non sono la cucina di casa, ma sono il balcone, che i social media non sono un testo SMS, ma sono un messaggio che può essere replicato, ripetuto, che può produrre moltissimi danni e che tra l'altro può essere replicato anche senza che noi lo vogliamo. E che i social media, per la loro definizione, la loro natura, lo studiano molto bene le persone che si occupano di questi temi, polarizzano il discorso, quindi giocano sui contrasti, sul bianco e sul nero, sui contrasti accentuati, semplificano moltissimo, non danno spazio per le argomentazioni complesse e quindi riducono tutto appunto a una serie di posizioni spesso violente, spesso estreme, per produrre consenso intorno a una proposta o intorno, in questo caso, a un discorso d'odio.
Eh già, perché come dire, il problema, non so se sia un problema, ma ciò che aggrava le cose è che questi linguaggi possono essere usati tecnicamente, deliberatamente, proprio per produrre una polarizzazione, perché sull'odio, sui sentimenti più violenti, è molto più facile, lei scrive, come dire, raccogliere consenso di quanto non sia per invece un pensiero buonista, propositivo, ottimista, che invece richiede tempi molto più lunghi. È uno strumento a questo punto molto pericoloso, quello dell'odio usato in pubblico sul balcone, per usare la sua metafora.
È pericolosissimo, soprattutto se lo si fa con consapevolezza e appunto per manipolare il consenso. Lo abbiamo visto anche in mesi recenti in Italia, in anni recenti. Alcune persone in particolare usano l'odio, i discorsi d'odio come strumento di propaganda e di costruzione del consenso e su questo appunto polarizzano moltissimo il dibattito e lo semplificano anche. anche non soltanto utilizzando alcuni termini ingiuriosi, alcune offese. Lei diceva giustamente prima che questi linguaggi violenti, le parole insultanti e violenti non sono la novità dei social media, esistevano, io ne parlo nel libro, cerco di ricostruire anche gli stereotipi, i pregiudizi che sono alla base di certo linguaggio, ma ci sono anche modi molto più sottili, per esempio appunto le polarizzazioni, la costruzione di un noi contro un loro, quindi la generalizzazione di categorie, l'uso di metafore deumanizzanti, che è molto frequente anche sui social media, la mancanza di argomentazioni solide, quindi il ricorso a fallacie retoriche, come le chiamo nel libro, come le chiamano gli studiosi, per esempio quando ci si chiede con un falso dilemma di posizionarci, faccio un esempio reale dell'anno scorso, o stai con i terremotati o stai con i rifugiati su una nave alla banchina del porto di Catania. No, probabilmente io posso stare con tutti e due, con nessuno o con decine di altri gruppi. Questa polarizzazione, il ricorso a queste metafore, a queste fallacie retoriche che manipolano il dibattito, certamente fanno parte in modo implicito anche dei discorsi d'odio a cui faccio riferimento. E poi, certo, ecco, bisogna essere molto avvertiti e molto attenti, saper leggere un testo, saper comunicare, anche per in qualche modo difendersi da quest'uso distorto e propagandistico del discorso d'odio. E anche qui poi il discorso tocca le norme, la giurisprudenza e le responsabilità dei social media che diffondono loro malgrado questo discorso d'odio perché magari non lo rimuovono quanto dovrebbero farlo.
Però lei fa dei casi nel suo libro in cui, come dire, ci sono state delle richieste di rimozione di pagine e poi la legislazione nel caso era quella italiana, ma come lei spiega in tanti passaggi non è che l'Italia abbia una brutta legislazione e gli altri ce l'abbiano bellissima, sono tutti alla ricerca di una qualche legislazione non facile da trovare, ma dicevo poi la legislazione non, come dire, non avalla fino in fondo queste decisioni in alcuni casi anche delle piattaforme social perché, come dire, sulle leggi ci sono dei margini interpretativi forse troppo ampi. Il caso di Casa Pound è uno, però non credo che sia l'unico quello che al quale si possa fare riferimento.
Assolutamente sì, esistono dei margini interpretativi, a volte anche soltanto verso una parola offensiva, un'ingiuria, ecco, bisogna capire il contesto, chi deve giudicare deve capire il contesto, deve capirne la reale portata e violenza, ci sono dei margini interpretativi, infatti c'è un discorso aperto dal punto di vista normativo e della legislazione, non a caso oggi si discute, appunto, si discuterà, inizierà a discutere il 27 luglio in Parlamento di questa proposta di legge a cui facevo riferimento prima. Però la materia è molto scottante. Pensate che il Consiglio d'Europa ha istituito una nuova commissione per combattere hate speech, cioè discorsi d'odio, e questa commissione partirà, i lavori di questa commissione partiranno a settembre di quest'anno per tentare di uniformare le raccomandazioni che poi vengono date ai vari paesi membri dell'Unione Europea, cioè cercare di uniformare se non altro le raccomandazioni e gli strumenti. Poi certo sul piano normativo ogni paese potrà fare quello che riterrà più opportuno, però faccio un caso anche molto recente, quello della Germania, che nel 2018 ha varato una legge molto severa rispetto alle responsabilità dei social media, e questa legge chiede la rimozione totale di discorsi d'odio e contenuti d'odio ai social media entro 24 ore, pena multe milionarie in euro. La stessa cosa ha fatto la Nuova Zelanda dopo gli attentati a Christchurch, perché si è capito che non è una diffusione neutra, diciamo così, che non produce danni. Se un discorso d'odio, un manifesto per esempio di uno stragista, viene diffuso attraverso un social media e viene visto per 300.000 volte o letto per 300.000 volte, certamente ci sarà un effetto sulla società e sulla cittadinanza in termini di polarizzazione, di produzione appunto di amplificazione del discorso d'odio. E allora, che cosa può fare uno Stato? Deve intervenire? Probabilmente sì, soprattutto quando questo discorso d'odio va a toccare appunto la discriminazione e la mancanza di rispetto e di tutela dei diritti di cittadinanza delle persone.
Però non è così facile, come lei scrive giustamente nel libro, perché in qualche misura questi discorsi oppositivi sono anche quelli, come dire, di chi si oppone al potere. Certe volte queste leggi troppo strette finiscono quasi per proteggere in realtà poteri anche repressivi, perché esistono dei discorsi violenti buoni e dei discorsi violenti cattivi. Chi voleva fare la rivoluzione e chiedeva di tagliare la testa dei borghesi, mi è venuto in mente la la canzone di Giorgio Gaber, i borghesi sono tutti dei porci, eccetera, eccetera. Non vorrei rientrare anch'io nella categoria di quelli che parlano male. Ecco, oggi non la si potrebbe più cantare in qualche modo. Cioè, è anche difficile mettere delle dighe che fermino solo l'odio cattivo, ma che invece riescano a riconoscere, come dire, le spinte propositive che vogliono solo rovesciare la società, come si sarebbe detto una volta.
E infatti io propongo nel libro una visione, diciamo così, intermedia tra l'intervento normativo e invece interventi educativi di consapevolezza da parte della cittadinanza, del lettore, e anche di comprensione dei meccanismi del discorso d'odio. Faccio due esempi. Il primo è molto recente. L'Ungheria, per esempio, ha varato delle norme restrittive rispetto alla libertà di circolazione delle idee e delle espressioni in mesi recenti rispetto al Covid, alla diffusione di Covid. In questo caso le norme restrittive vanno a toccare proprio la libertà di espressione, quello che lei dicevano. Io ho studiato un po' anche la storia della giurisprudenza che si occupa di questi argomenti, ed effettivamente negli anni 60 e 70 chi cercava di supportare le norme restrittive nei confronti dei discorsi d'odio erano degli stati, diciamo così, totalitari o che sopprimevano la libertà di pensiero, perché si pensava che gli oppositori, per esempio, potessero utilizzare delle critiche molto accese verso il potere attraverso questi discorsi. Beh, oggi non è più così, ecco, bisogna fare un po' di chiarezza. E cioè abbiamo assistito a una proliferazione dei discorsi d'odio per attaccare i soggetti più deboli della società, i gruppi minoritari, le persone che non hanno tutele. Discorsi d'odio, l'abbiamo già detto, come strumento di propaganda e di manipolazione del discorso pubblico. E poi anche un'altra cosa molto importante che io dico nel libro, e lo dico da linguista, ed è per questo che spero che la mia interpretazione possa essere utile al dibattito, e cioè che più che pensare a una questione normativa, a una soluzione normativa, più che dare delle risposte semplici, io invito i lettori, chiunque voglia confrontarsi su questi temi, a cercare di comprendere i meccanismi che producono linguisticamente, discorsivamente, il discorso d'odio. E dico nel libro: non c'è un odiatore per definizione e un buono per definizione. Chiunque può incappare nella produzione di discorsi d'odio, di offese. Pensate al cosiddetto odio dei giusti, quando per esempio noi ce la prendiamo con gli odiatori insultandoli a nostra volta. Ecco, dove sta la ragione? Io credo che la ragione stia nella consapevolezza, in una piena padronanza dei mezzi linguistici e dei mezzi espressivi, e in una piena consapevolezza anche dei propri diritti di cittadini e anche nella richiesta di rispetto da parte di chi fa informazione, politica, discorso pubblico e appunto opinione, e una presa di responsabilità da parte dei social media, che non sono soltanto dei ripetitori neutri, diciamo così, di questi discorsi, ma fanno soldi sulla base del consenso, certo, che si crea intorno a questi messaggi, e quindi hanno una responsabilità. Bisognerebbe forse ragionare tutti insieme nella produzione di un dibattito collettivo, lo dico forse nell'ultimo capitolo, quando dico che bisognerebbe costruire anche una definizione di discorsi d'odio insieme alle persone che subiscono questi discorsi d'odio. Perché una cosa è se la faccio io una definizione, che ho appunto un lavoro, o un colore della pelle, o una cittadinanza, o dei diritti civili e politici. Un'altra cosa se questa definizione invece la costruiamo insieme alle persone che subiscono molta di questa violenza verbale e che spesso non solo non sono ascoltate, ma non hanno neanche i mezzi e gli strumenti per potersi far ascoltare. Allora, tutti insieme ragioniamo intorno a questo problema che esiste, è reale. Fino all'anno scorso sembrava uno dei problemi principali, oggi forse i discorsi d'odio sono meno notiziabili da parte dei mezzi di informazione, ma certamente anche solo nell'ultima settimana abbiamo assistito ancora moltissimo alla diffusione di discorsi d'odio verso le persone che cercano di intervenire pubblicamente. Pensate a quello che è successo nel caso di Silvia Romano, ne parlo molto anche nel libro. Ebbene, facciamo un dibattito serio, maturo, interdisciplinare su questo tema, proprio per evitare le polarizzazioni tra normativa censoria e invece dibattito aperto a qualsiasi circostanza e caso. Forse bisogna trovare una maturità di dibattito e di discussione che ci permetta di essere consapevoli e anche di produrre degli strumenti educativi di cittadinanza che siano più inclusivi.
Certo, il problema è che, come dire, tutto questo è faticoso, nel senso che bisogna mettersi a pensare, bisogna leggere, bisogna studiare, mentre invece un insulto, una presa di posizione drastica, uno scherno, sono facili, sono veloci e sembrano risolvere la questione, perché è una questione di scorciatoie in fondo, poi alla fine quella che lei dice, o un minuto e mezzo, neanche un minuto. Perché lei dice che il politically correct in qualche modo è risvolto, è l'altra faccia del discorso d'odio?
Io credo che anche sul politicamente corretto si sia costruito un dibattito falsato in Italia e non solo. Se ne sono presi gli aspetti più deleteri. Il dibattito è molto importante e serio, nasce negli Stati Uniti intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, quando sulla scena pubblica e politica si affacciano molti gruppi che prima non avevano avuto spazio e voce. E allora da destra si sono attaccati queste voci, dicendo che allora la società doveva essere pulita, purificata, che il linguaggio doveva essere purificato e che bisognava cambiare il linguaggio per rendere più democratica la società. No, questa è un'estrema semplificazione di quel dibattito. Io credo che anche qui occorra molta misura. Il cosiddetto politicamente corretto è nato negli Stati Uniti e anche in Europa quando sulla ribalta politica e sociale si sono affacciati dei gruppi che prima non erano rappresentati e che chiedevano un pezzo di partecipazione, un pezzo di voce, un pezzo di rappresentanza. Ebbene, questa è la difficoltà a cui lei faceva cenno. Dobbiamo però andare in questa direzione, altrimenti se continuiamo a seguire delle scorciatoie continueremo a polarizzare il dibattito e non venire da capo.
E rimanere impantanati in questo linguaggio di odio. Io ringrazio molto Federico Faloppa per essere stato con noi, ma lo ringrazio ben di più per averlo scritto questo libro, perché benché non sia facilissimo, non è che lo si legge in una serata così e scivola via, è un libro che ci racconta tante cose, che ci spiega tanti meccanismi ai quali non prestiamo attenzione. Io la saluto e la ringrazio molto, Federico Faloppa.
Sono io che ringrazio lei e ringrazio le persone che hanno ascoltato. Grazie, buon pomeriggio.
Evviva, ricordo che è edito da UTET e che costa 18 euro. E dall'odio andiamo invece alla pace, alla serenità e torniamo ad ascoltare Charlie Haden, Passport.